Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è il luogo ideale di buona parte della nostra puntata di oggi. Da quel teatro ci arriverà la cartolina e in quel teatro nel 1950 si tenne la prima rappresentazione scenica de Il Prigioniero, opera in un atto di Luigi Dalla Piccola di cui si ricordano i 50 anni dalla scomparsa. Ma il Teatro dell'Opera di Roma che la riporta in scena in questi giorni fino al 2 maggio in un dittico musicale aperto da un assai più noto titolo, Suor Angelica di Giacomo Puccini. E alla premiere di Roma abbiamo inviato come nostro critico Michele Suozzo, voce insigne della Radio Culturale Italiana e vero archivio vivente delle scene operistiche. In conclusione di puntata balzeremo dal Tevere al Reno. La Cetra Baroque Orchestra di Basilea ha appena pubblicato per Naive la prima registrazione integrale di Arsilda, Regina di Ponto, il terzo melodramma composto da Antonio Vivaldi. Ne abbiamo parlato con il direttore Andrea Marcon, ma raggiungiamo Michele Suozzo nel suo salotto romano introducendolo con un ascolto. Poche battute iniziali dell'opera Suor Angelica, estratte dall'antegenerale, dalla prova antegenerale, come gli altri ascolti di oggi, di una produzione in scena in questi giorni all'Opera di Roma. La premiere si è svolta il 23 aprile scorso e noi come inviato specialissimo avevamo alla premiere Michele Suozzo. Ben trovato Michele.
Grazie Paolo, sono molto contento, molto felice di lavorare con la Radio di Lugano che ha una storia così importante e mi fa sempre piacere parlare anche del nostro Teatro dell'Opera di Roma che adesso dopo tanti anni è uscito anche un po' da un tunnel spiacevole, adesso ha un suo pubblico anche di giovani e può fare anche delle proposte come questa abbastanza interessanti.
E per noi è un onore avere la voce più autorevole in Italia sull'opera degli ultimi 30 anni, 40. Michele Suozzo, insomma, un dittico molto interessante all'Opera di Roma.
Sì, era un progetto nato 2 anni fa di fare le opere del trittico di Puccini in 3 anni abbinate sempre con un altro atto unico. L'inizio aveva più senso perché era il Tabarro abbinato con il Castello di Barba Blu di Bartok, che era un'opera fatta nello stesso anno. Poi chiaramente non si può per le altre opere fare una cosa dello stesso anno, però era comunque interessante. Qui diciamo la più grossa curiosità dello spettacolo è la presenza di Callisto Bieito, che è un regista, come si sa, scandaloso, insomma comunque di grande prestigio internazionale, che ha voluto mettere in scena le due opere cercando anche come diciamo una specie di filo conduttore. Adesso Bieito non è più un regista così scandaloso, però insomma lo spettacolo sicuramente aveva una sua classe, però insomma, soprattutto niente, per il prigioniero mi ha un po' deluso.
Niente nudi in scena?
No, niente.
Insomma, si è democristianizzato sì. Anche Callisto Bieito in omaggio ai tempi.
Sì, no, nel prigioniero c'è la madre che lo spoglia e lo lava, però resta comunque in mutande, insomma non è una scena scandalosa. Poi ci sono due cardinali che si baciano, c'è questa cosa anche curiosa, però insomma sono cose innocue rispetto alle cose che abbiamo visto di Bieito in passato.
Si capisce la trama del prigioniero di Dalla Piccola?
Questo è il problema, che non si capiva molto la trama, perché entrambe le opere erano ambientate in epoca contemporanea e anche i costumi fanno la trama, si sa. Insomma, la zia principessa nella sua Angelica sembrava una casalinga americana con un vestito colorato, quindi non aveva niente della severità, della durezza, insomma, del personaggio. E qui anche la madre del prigioniero, che era la bravissima Angeles Blancas, che è una cantante che io ammiro molto, era tanto tempo che non la sentivo e mi ha fatto molto piacere riascoltarla, anzi se poi possiamo ascoltarla anche qui penso per i nostri ascoltatori le scene iniziali
sicuramente sì. Allora prenderemo dall'ante generale la stessa scena, anche sì. Se magari non ci sarà l'emozione della prima.
Ero solo, tutto era buio. Buio era in questa cella, buio era nel mio cuore, no, non sapevo ancora di poter soffrir tanto e non morire. Temevo il sonno quasi per timore. Dovesse essere eterno. E di visioni
mio figlio.
Quando il carceriere pronunciò finalmente una parola. Dolcissima parola che mi diede ancor fiducia nella vita.
E ti diede ancor fiducia nella vita.
Come dire dove venga la speranza, come si insinui nel nostro cuore.
Anche qui la madre del prigioniero era una specie di donna moderna, giacca e pantaloni bianchi, una pettinatura, un po' una cresta, quindi una cosa un po' così. E poi soprattutto il famoso inquisitore, il famoso, la voce misteriosa, fratello, eccetera, non era così affascinante. Poi alla fine non si capisce bene, deve prenderlo per mano e condurlo a rogo nella storia. Invece qui l'inquisitore va da un'altra parte e lui scende in una specie di abisso, sì, in cui non si sa bene che cosa accadrà. Comunque la musica è sempre di grande effetto, di grande impatto. Dalla piccola era un compositore, sappiamo, non facile per i gusti del pubblico, però io penso delle opere fatte in quel periodo da questo tipo di personaggi, e tutti ci hanno provato, lo sappiamo, no? Hanno cercato anche il successo con l'opera. Il prigioniero penso sia la più riuscita, penso sia l'opera più efficace, più interessante da questo punto di vista. E c'era una scena unica che poteva alludere vagamente alle sbarre di un carcere, perché Vieto dice che le due opere hanno in comune questa, dice un convento, poi c'è un carcere, non è proprio esattamente la stessa cosa, però insomma ci sono delle persone costrette, diciamo, recluse in un ambiente, e c'è una specie di giardino nella Suor Angelica che si solleva poi e si riabbassa, non so che funzione avesse nel prigioniero. Certo, lui si sa che è un personaggio che aspira a uscire dal carcere, a trovare la libertà, a trovare la vita, eccetera, poi invece purtroppo sappiamo questa cosa non gli riuscirà. Matteo Olivieri, il protagonista, molto bravo, ha retto molto bene la difficile prova, e anche Les Blancas, bravissima nella parte della madre.
Aspettavo al barco Matteo Olivieri, per il quale ho sempre avuto qualche riserva, e ho scoperto perché. Si tratta di invidia tenorile, perché gli è baritono, ma giovane, bello, e ha anche il fisico di una statua greca. Sì. E l'ho sentito invece molto maturo negli ultimi anni.
Sì,
e
sì,
recentemente
sì.
Alla Scala, nell'opera seria di Gassman, ha dato una prova davvero straordinaria. E ho sentito la registrazione, mi è sembrato partitura alla mano di una precisione immacolata. Come
sì.
Risuona dal vivo la sua voce?
Beh, benissimo, benissimo. È stata un'ottima prova sicuramente. Lo spettacolo era godibile, entrambe le opere, soprattutto per le prestazioni vocali, che erano eccellenti. Per quello che riguarda Mariotti, ho trovato molto raffinata, molto fine la realizzazione di Suor Angelica. Per il prigioniero, beh, è difficile dare un giudizio, però mi sembra che lì si sia più affidato così al mestiere. L'orchestra è andata, insomma la partitura era perfettamente leggibile, però il prestigio del direttore si è sentito più nella Suor Angelica. Parliamo di questa Suor Angelica, appunto, che ha visto questa giovane cantante americana, Corinne Winters, una voce molto corposa, un lirico spinto, senz'altro, quindi... E poi sappiamo bene la difficoltà di queste opere con le monache di individuare i personaggi, che sono tutti vestiti tutti in modo uguale. Qui c'era, come nota, diciamo, bieitesca, una specie di monaca indemoniata che per di più si avventa su Suor Angelica per baciarla, eccetera, quindi lei la respinge naturalmente, quindi c'era, insomma, una piccola nota di scabrosità, era anche messa qui.
Però niente rispetto al Calisto Bieto che noi ricordiamo,
sì, certo,
certi trovatori nelle latrine pubbliche, insomma.
E quindi così. E la zia principessa, vestita, ho già detto, in modo non principesco, perché anche se fosse, volendo farla ambientata oggi, e non nel 600, poi tra l'altro io non credo di aver mai visto la Suor Angelica ambientata nel 600, come potrebbe essere.
È un po' come non aver mai visto, che so, il Lohengrin con il cigno. Chi ha mai visto il cigno? Io ho visto motorette, motonavi,
cose varie. E, cioè, una principessa anche oggi non si veste così, secondo me. E poi una cosa strana pure, che quando Angelica si avvelena, Lei riappare con un bicchiere in mano, però non è che Angelica prende questo bicchiere, non so che significasse questa apparizione della principessa in questa scena. Naturalmente ha risolto placidamente il problema del miracolo finale non facendola apparire, cioè Suor Angelica muore e basta, non appare nessuna Madonna, nessun bambino. D'altra parte abbiamo visto anche cose terribili, ricordo a Napoli una Suor Angelica in cui la Madonna era in realtà la zia principessa, che è una cosa che scandalizzò il pubblico napoletano oltre ogni dire. Infatti bisognerebbe sempre, quando si fanno gli spettacoli, vedere anche il tipo di teatro, certo, dove le cose si fanno.
Però la musica allude a quello, sembra che Puccini proprio volesse, sì, dare l'idea, sì, di una, sì, visione, sì, angelica.
Sì, però era troppo difficile da realizzare, non c'era niente, sì, c'era solo la morte, che poi era anche bello come quadro, devo dire. Una cosa che non si capisce è che lei si spoglia in qualche modo degli abiti monacali, però lo fanno anche le altre monache, questo non ho capito perché. E poi anche una cosa discutibile che impoveriva un po' l'azione, la scena con la zia principessa, erano circondate da tutte le monache, mentre dovrebbero essere sole, anche perché nel parlatorio è così la cosa. Il successo c'è stato, i cantanti erano bravi, quindi insomma la Mariotti per la Suor Angelica ha fatto un'eccellente prova.
Conosco la Lemieux, l'ho incontrata una volta ed è un personaggio estremamente divertente, molto comico, con una vis comica molto naturale. Sì. Come funzionava lei, che ha questa vis appunto grottesca, nel ruolo più cattivo della storia dell'opera, questa cattiveria disumana, la zia principessa?
Disumana, sì. L'ultima che l'ha fatta da noi è stata la Urmana, una classica zia principessa, insomma, anche se anche l'ambientazione era moderna. Però questa invece era, sì, una zia principessa un po' allegra, non so come dire, con questo vestito colorato. E cioè, sì, dice le cose che dice, indubbiamente non è un personaggio piacevole, però indubbiamente sdrammatizzata, insomma, era... E comunque bella voce anche lei.
Certo,
era
ottima, sì, cantante. Sì. Quindi ha un tocco di Quickly in della zia principessa. Solo una parola sul suono sinfonico o operistico di questa Suor Angelica.
Come già anticipato, la direzione di Mariotti era molto raffinata e molto trasparente, diciamo, quindi non era mai in competizione con il canto. Ed è la cosa che mi ha più colpito, insomma, della sua prestazione di ieri, questa Suor Angelica, che è stata forse la cosa migliore di queste del trittico, che sono state sempre curate da lui, mi sembra, di questi ultimi anni. Sì, beh, l'orchestra di Puccini, si sa, è sempre un'orchestra preziosissima, anche se in genere la gente non ci fa caso, solo gli intenditori, no? Beh, sono venute fuori però tutte le finezze richieste.
A questo punto ci salutiamo con l'aria totem di questa opera, aria celeberrima per la voce di Corinne Winters. Grazie Michele Suazzo.
Grazie a te.
Intervallo. Una cartolina da Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
Firenze è la città che ha inventato l'opera in musica. Voi sapete che tradizionalmente si attribuisce il primato di prima opera all'Euridice di Pericaccini, rappresentata nel 1600 a Palazzo Pitti per le nozze per procura fra Maria dei Medici e Enrico IV, re di Francia e di Navarra, ma in realtà molto probabilmente la prima opera è di due anni precedenti, della Daphne degli stessi Pericaccini sul libretto dello stesso Rinuccini, rappresentata a Palazzo Corsini. Questo per dire che Firenze è una piazza importantissima nella storia dell'opera lirica, ma è anche l'unica città mondiale negli ultimi anni che ha completamente sbagliato il Teatro Nuovo. Ormai si costruiscono teatri molto belli, estremamente funzionali in ogni parte del mondo, dalla Cina all'Arabia Saudita, dal Giappone agli Emirati Arabi. L'unica città che ha sbagliato il teatro è la città che l'opera l'ha inventata, cioè Firenze. Questo è un grande peccato, perché la città non solo ha inventato l'opera, ma ha una illustrissima tradizione, sempre con un grande turnover di sale, per cui in realtà il vero teatro storico fiorentino è il Teatro della Pergola, che è lì dal XVII secolo, addirittura fu inaugurato col podestà dei Colognoli di Melani. Si chiama Pergola perché lì vicino c'era un pergolato, ed è un teatro bellissimo, tuttora in servizio, ma per la prosa, raramente il Maggio Musicale ci fa qualcosa. Ed era, fra l'altro, a metà dell'Ottocento, il teatro intellettuale d'Italia, cioè Firenze era la città dell'esperimentazione, la città che per prima accoglie le opere di Meyerbeer, che prima dell'avvento di Wagner sono considerati il massimo della musica filosofica, come si diceva all'epoca. E quando Verdi vuole mettere in scena la sua opera degli anni Galera, più innovativa, più sperimentale, più audace, parlo naturalmente di Macbeth, è proprio a Firenze che la propone, dove l'opera va in scena alla Pergola nel 1847. Poi in realtà il teatro storico per l'opera diventa il Teatro Comunale, che è un vecchio politeama scoperto, che viene coperto, che poi viene demolito negli ultimi anni per una speculazione edilizia sulla quale si è molto spettegolato e polemizzato, e viene costruita questa nuova opera abbastanza infelice, con tre sale, forse perfino sovradimensionata rispetto alle dimensioni della città, che pure è una meta turistica, e dove però opera il Maggio Musicale Fiorentino. Il Maggio Musicale Fiorentino che, devo dire, benché un po' ammaccato dalla storia degli ultimi anni, resta un tassello fondamentale della vita culturale italiana. Inventato negli anni 30, va dato atto al regime fascista di aver avuto anche delle buone idee, è stato veramente un elemento formidabile di svecchiamento, di rinnovamento del repertorio, del modo di metterlo in scena. L'auspicio che faccio da fiorentino quasi onorario è che la città torni a essere la capitale dell'innovazione, come storicamente è sempre stata in materia musicale.
Firmato Alberto Mattioli.
Arsilda, regina di Ponto, è un personaggio immaginario, anche se il regno ellenistico del Ponto esistette davvero, ed è la protagonista dell'omonima opera di Antonio Vivaldi, di recentissima uscita per Naïve, nell'ambito dell'integrale vivaldiana portata avanti dalla casa discografica francese. È un progetto della Cetra Basel, diretta dal maestro Andrea Marcon, che abbiamo con noi. Maestro Marcon, com'è nata in lei l'idea di incidere l'Arsilda?
C'è stata una richiesta specifica da parte di Susan Orlando, che è la responsabile della Vivaldi Edition, assieme appunto alla direzione artistica dell'etichetta Naïf. Questa idea di poter registrare l'Arsilda mi ha preso subito e mi ha convinto sin dall'inizio, perché un'opera che già conoscevo, avevo anche registrato delle arie sciolte, delle arie singole prese proprio da quest'opera, quindi con grande entusiasmo ho accettato la proposta. La ripresa di Arsilda fu subito a un solo anno di distanza e in questa seconda esecuzione Vivaldi cambiò moltissime arie e cambiò anche l'ordine di alcune arie, per cui troviamo ad esempio l'aria conclusiva del secondo atto. Nella prima versione vivaldiana il testo di quell'aria non si trovava alla fine dell'atto, quindi Vivaldi è proprio intervenuto in prima persona per ragioni musicali, per ragioni drammaturgiche, questo non lo sappiamo, ma ha cambiato proprio diverse cose e di fatto di Arsilda abbiamo una versione del 1716, un'altra versione del 1717, con almeno 8-9 arie dove Vivaldi ha, come dire, proprio riscritto, quindi ci si trova come interprete davanti alla scelta se utilizzare la prima versione del 1716 o la versione rivisitata del 1717. Io ho scelto, diciamo, di fare una mia versione, quindi ho scelto le arie che secondo me più erano anche adatte ai cantanti con cui ho lavorato. Per molti anni abbiamo sempre parlato di controtenori, ma da almeno una decina d'anni abbiamo molti cantanti giovani che si sono proprio specializzati nel repertorio barocco per poter cantare non da controtenore. I controtenori cantavano appunto nelle chiese, ma avevano una tessitura più bassa rispetto ovviamente a quella di un soprano. La tessitura tipica del controtenore non arriva oltre al fa diesis, per intenderci, posto sulla quinta riga in chiave di violino. Invece per la tessitura sopranile abbiamo ormai diversi interpreti che hanno sviluppato proprio questa caratteristica voce molto anche potente negli acuti. Anche i castrati dell'epoca erano anche conosciuti per la potenza e per l'estensione della voce. Oggi abbiamo, non sono molti, ma ad esempio io ne conosco almeno 4 o 5 sopranisti che possono interpretare anche questi ruoli pensati al maschile, e conoscevo Niccolò Balducci, pensavo che il ruolo fosse ideale per lui e quindi ho scelto lui come interprete di questo ruolo. E nel caso di Lisea ho scelto diversamente, e siccome la stessa Lisea che canta per più di metà dell'opera travestita da uomo, ho ritenuto più opportuno avere davvero un mezzo soprano femminile, e nella registrazione abbiamo appunto la splendida Vasilisa Berzanskaya.
Andrea Marcon, quali sono i caratteri specifici di quest'opera giovanile di Vivaldi rispetto alle più note opere della maturità?
Il virtuosismo ancora, come lo incontreremo poi in alcune opere più tarde, ancora non è portato all'eccesso, però ci sono delle arie, per esempio quell'usignolo è decisamente molto molto impegnativa anche sotto profilo tecnico. Tutte le arie più o meno di tutti i ruoli, no? Tutti i ruoli hanno sempre, questo è tipico per Vivaldi, cioè c'è sempre, diciamo, il gusto da parte del compositore di portare sempre gli interpreti ai propri estremi anche tecnici. Poi questo gioco anche con la natura, come Vivaldi fa con il violino nelle quattro stagioni, eccetera. Ci sono delle arie dove Vivaldi cerca proprio di imitare con la voce il canto della tortorella, il canto dell'usignolo. Ecco, questa era un po' una sua particolarità che si può riscontrare appunto sia nella musica vocale, nelle opere, che nella musica strumentale. Questo aspetto di imitare con il canto la natura o imitare con il violino effetti naturali, il vento, il zefiro, zeffiretti, usignoli, un qualcosa che Vivaldi ha sempre amato e lo troviamo anche in quest'opera. Per il resto è musica piacevolissima che scorre via durante l'ascolto, durante l'esecuzione. Non è assolutamente un'opera pesante, non è assolutamente un'opera di difficile ascolto.
Rassilda, una musica di facile ascolto, maestro Marcon, ma una drammaturgia molto intricata. Avete in programma una produzione scenica? E poi, qual è il suo rapporto con le regie contemporanee che spesso, nel caso dell'opera barocca, scelgono strade interpretative molto libere e prive di ogni intento esplicativo?
Il libretto è molto complicato da capire, ma questo ovviamente non sarebbe così se l'opera fosse messa in scena. Noi abbiamo sempre il limite oggi che conosciamo in modo molto più approfondito le opere vivaldiane, perché ormai quasi tutte sono state registrate, però purtroppo sono ancora poche le opere vivaldiane che sono state messe in scena in tempi moderni. Quindi quando noi andiamo a sentire una qualsiasi opera, diciamo almeno le più note di Puccini o di Verdi o magari ecco lo stesso Orlando Furioso di Vivaldi, siamo già preparati, conosciamo già la storia, conosciamo già il libretto. Purtroppo al momento non abbiamo nessun invito per una Arsilda in scena e speriamo si possa concretizzare in futuro, ovviamente. Invece la seconda domanda è molto pertinente. Secondo me, cioè, di fronte a un'attualizzazione di un libretto d'opera scritto anche secoli fa, ma non c'è niente di male, secondo me. Però complicare attraverso una regia sì moderna, ma una regia diciamo un po' avulsa dalla storia, complicare quindi la lettura della storia stessa per dei vezzi particolari dei registi, ecco, questo direi proprio non è un auspicio, soprattutto per le opere che non si conoscono, perché loro partono dal presupposto che il pubblico già conosce la storia. Quindi potrebbe anche essere intrigante cambiare alcune cose o creare dei doppi sensi, proprio perché tanto il pubblico conosce più o meno il libretto a memoria. Nel caso invece specifico dell'Arsilda o di altre opere barocche che quasi mai vengono messe in scena, ci troviamo di fronte alla necessità di una regia che renda, per così dire, visibile la storia stessa. La regia deve essere d'aiuto alla comprensione del libretto. Io a priori non sono contrario, però ecco, suggerirei ai registi di rimanere molto fedeli alla storia e al libretto, perché comunque i librettisti erano anche dei drammaturghi, cioè non erano degli idioti, cioè i vari Metastasio e altri notissimi librettisti d'opera, ecco, erano in primis drammaturghi, loro stessi.
Andrea Marcon è nato in Veneto, ma è legato a Basilea, dove è stato prima studente e poi docente. Ci racconti di questa peculiare compagine vocale e strumentale che è la Cetra Basel?
Sì, è un'orchestra molto particolare perché composta da ex studenti della Scuola Cantorum Basiliensis. Praticamente quasi tutti sono ex studenti della scuola. Lavoro ormai da più di 15 anni con l'orchestra. L'ho tenuta a battesimo nel loro primo concerto. Ovviamente c'erano altri musicisti all'epoca, ma 25 anni fa ci fu il primo concerto alla Grossensaal dell'Accademia di Musica di Basilea, un concerto dedicato a Locatelli, ricordo ancora una doppia direzione musicale mia e di Chiara Banchini, ospite Giuliano Carmignola, un concerto interamente dedicato a Locatelli. Poi da lì l'orchestra ha avuto varie vicissitudini, varie storie, 15 anni fa per dare una mano e mettere un po' di ordine e cercare di dare un profilo che non fosse solo quello del profilo dell'orchestra di studenti della scuola, cosa di fatto vera solo nei primissimi anni, ma in realtà è a tutti gli effetti un'orchestra di adulti che non sono più in contatto o in relazione con il mondo accademico della Scuola Cantorum Basiliensis. 10 anni fa abbiamo anche creato il coro, un coro meraviglioso, il Vocale Ensemble della Cetra Basel, con cui per esempio abbiamo anche inciso il disco che è uscito in ottobre, la messa in si minore di Bach. Lì quella è stata davvero un grande lavoro che abbiamo perseguito proprio per anni, perché è un brano che abbiamo eseguito in concerto moltissime volte. E poi l'ultima registrazione è stata proprio l'Arsilda di Vivaldi, dove anche in questo caso ci sono due o tre brevi cori. Anche lì c'è stata l'opportunità di far cantare al coro assieme al grande organico richiesto da Vivaldi per questa bellissima opera. Un'orchestra dove i musicisti sono anche molto legati fra loro, perché ormai si conoscono da tantissimi anni, per cui si riesce anche sempre a creare questo clima, sì, di lavoro, sì, ma anche lavoro svolto in famiglia, uno dei valori fondamentali per la cetra Basel.
Congediamoci dunque dal maestro Andrea Marcon con un ultimo ascolto da Arsilda, Regina di Ponto di Antonio Vivaldi, recentemente incisa per Naïve, ricordando rapidamente anche il cast vocale. Oltre ai già citati Balducci e Berjanskaya, il mezzosoprano Benedetta Mazzucato nel ruolo del titolo, il soprano Marie Lise, il tenore Leonardo Cortellazzi, il soprano Shira Pachornik, il basso José Cocalosa.
Il corpo sono la vena, 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 la vena